in quello che è uno dei primi annunci, discorsi, kerigma, il kerigma, l'annuncio kerigmatico che gli apostoli fanno, che troviamo qui dagli Atti degli Apostoli, è importante cogliere il contesto. Cos'era successo? Se siete venuti a messa in questi giorni, avete ascoltato che Pietro aveva guarito un paralitico che era lì presso la porta bella del Tempio. E dopo fa anche questo annuncio. Allora, perché dico che è importante contestualizzare? Proprio perché dinanzi a questo prodigio, a questo evento, ecco che l'annuncio, non so se l'avete colto, ha un tono essenzialmente giustificatorio, no? Cioè tende a vedere il positivo, tende a essere molto positivo, tanto che Pilato viene in un qualche modo anche lui giustificato. Si dice Pilato voleva liberare Gesù, mentre voi lo avete ucciso. Ma anche in quello che è chiaramente c'è un velo anche di denuncia, cioè voi avete rinnegato il santo, il giusto, però alla fine di tutto questo che cosa dice ancora? Ora, fratelli, io so che voi avete agito per ignoranza. Cioè, fa notare che hanno sbagliato, certo, però ecco che subito dice, quindi il tono fondamentale è un tono che tende a vedere e ad aprire quello che è l'orizzonte fondamentale dell'annuncio pasquale, la salvezza rivolta a tutti e soprattutto il modo in cui rivolgersi alle persone e anche ai peccatori. Quindi credo che sia importante entrare un po' in questo spirito, è la prima cosa che desidero che oggi ci portiamo a casa, perché all'inizio dell'annuncio c'è questa positività, c'è questo dirvi, possiamo sintetizzare questo annuncio andando lì sotto la croce, a guardare un Gesù che avrebbe tutti i motivi per dire mi avete messo in croce che non avevo fatto niente di male. Ma avete messo in croce dicendo menzogne pur di arrivare al vostro fine. Avete ingannato il popolo pur di ottenere quello che volevate. Aveva tutti i motivi del mondo, tutti i motivi del mondo. Ma alla fine, Padre perdona loro, attenzione, perché non sanno quello che fanno. In fondo, questo annuncio non è altro che la continuazione di quello che nel momento culminante del mistero pasquale, ecco che Gesù ha vissuto, quasi a dire questa è la direzione, andiamo in questa direzione. E vuoi vivere davvero il mistero pasquale? Vai in questa direzione, altrimenti sbagli appunto l'orientamento. Cosa vuol dire andare in questa direzione? Vuol dire, ci sono due estremi come sempre. Al giorno d'oggi la misericordia di Dio, sapete come viene vista? Viene un po' rielaborata con quelli che sono, quegli esperimenti, no? Razionali e ideologici, e alla fine si arriva a dire che Dio è buono perché alla fine niente è più male. Non c'è più peccato più di tanto, i tempi sono passati, sono cambiati, una volta c'erano i peccati, adesso sì, si dà qualche denuncia sociale, però il senso fondamentale del peccato, relativizzando tutto, sta pian piano sfumando. E se sfuma questo, è chiaro che tutti si salvano, no? In una certa logica. Oppure l'altro estremo è chiaramente quello del j'accuse, dell'accusare tutti, del vedere sempre del male, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, io credo che la posizione che questo primo annuncio ha è la posizione corretta. Da una parte il male c'è e come, e non cambia col tempo, il male rimane sempre il male, c'è poco da fare. E quindi questo va riconosciuto, ma attenzione, l'atteggiamento è quello di Cristo che fa di tutto per aiutare una persona, per cercare di cogliere in quella persona quell'appiglio che c'è per donargli la salvezza. Ci voleva un bel appiglio, no? Per dire non sanno quello che fanno. E anche questo è per ignoranza. È per ignoranza. Se noi cominciamo tra di noi a vedere se uno sbaglia, se non sbaglia, però a cercare sempre quell'appiglio che ci fa essere verso di lui portatori di questo desiderio di salvezza di Dio. Per quella persona lì Gesù è morto, ricordatelo. Quello che stai giudicando adesso, quello che tu adesso stai dicendo, ah non capisce, ah non fa, eccetera, non dimenticartelo, per quella persona lì Gesù è morto. Se esci da questa logica, esci dalla logica pasquale. Quindi capire e comprendere che ci può essere l'errore, c'è e va riconosciuto, guai a me. È una scorciatoia che porta in una destinazione sbagliata, quella di sminuire il peccato. Sminuisce anche l'uomo questo, tra l'altro. Ma avere sempre il desiderio. Io vorrei vedere nella comunità... Sono due cose, no? La prima è questa, la seconda ve la dico dopo, come mi piacerebbe che fosse la nostra comunità, di persone che quando guardano l'altro, il primo pensiero che hanno è per quella persona Dio ha dato la vita e la vuole salva. E la vuole salva. Quindi non confondiamo le cose, se ha sbagliato, ma io per quella persona ha sbagliato. Cosa sto facendo per quella persona lì? Ok, ha sbagliato, ma io quanto ho pregato per lei, quanto ho sacrificato di mio per lei, che penitenze ho fatto per lei, quanto desidero davvero il suo bene. Questo è l'atteggiamento pasquale, quel positivo, bello che esce dagli occhi dei cristiani. Quando vede invece quegli occhi cupi, giudicanti, o comunque quegli occhi che non vedono il bene per il prossimo, dico qua la Pasqua non è neanche passata. Ma neanche vicino, non è proprio passata. Quindi prendete lo spirito di questo annuncio, cercate sempre qualcosa che c'è spesso, una debolezza, una fragilità, una storia che questa persona passata che voi non conoscete, una ferita che ha dentro che lo sta condizionando, un'insicurezza profonda che condiziona anche lì tante scelte, una educazione non ricevuta o mal ricevuta, possiamo andare avanti tutta la vita. Il male no, ma la persona dobbiamo guardarla con questo cuore, con questo spirito, altrimenti usciamo dalla Pasqua. Usciamo dalla Pasqua. E la seconda cosa che mi piacerebbe vedere nella nostra comunità, in quella comunità, no, dove il primo annuncio è la comunione, la prendiamo dalla lettera di San Giovanni. Sapete, le lettere di San Giovanni sono sempre una risposta anche a polemiche o situazioni sbagliate, eccetera. E qui c'era un contesto di un certo tipo, c'erano persone che un po' criticavano e osteggiavano la comunità cristiana, dicendo che non c'è bisogno poi della salvezza di Cristo, basta che ci comportiamo bene. Oppure sottolineavano, come dice qui, io l'ho conosciuto, quindi non c'è poi bisogno di, una volta che l'hai conosciuto, vivere tutti i comandamenti, vivere secondo quello che è uno spirito di comunione. E questi sono un po' anche nei soldoni, un po' le prime eresie che sono nate nella storia della Chiesa, a cui si è reagito con molta forza, giustamente, perché sono insidiose, perché sono pericolose. Allora, qui quello che si dice è proprio che abbiamo assolutamente bisogno di questa salvezza. Lui che, se qualcuno ha peccato, abbiamo un paraclito presso il Padre, Gesù Cristo il giusto, e lui la vittima di espiazione per i nostri peccati. C'è una salvezza di cui abbiamo bisogno. Sapete cosa vuol dire crescere nella fede? Maturare nello spirito? Vuol dire rendersi conto che hai bisogno della salvezza di Dio. E su questo abbiamo bisogno di un grosso lavoro. Perché? Perché siamo frutto di tante idee, anche nella storia ci ha tramandato, l'educazione a volte, che ci portano ad una, sembra piccolo, ma ad una direzione sbagliata. Vi spiego, se ti comporti bene, andrai in paradiso. Non dice niente di male, dice delle cose vere, però che cosa passa? Passa che se io mi comporto bene mi merito il paradiso. Poi lo so che la salvezza me l'ha data Gesù, però intanto piccole cose che alla fine però non ti danno l'atteggiamento giusto. Solito discorso, tiriamo il Vangelo al mondo e lo adattiamo alla mentalità del mondo, dove la meritocrazia, per quanto, è un qualcosa che è abbastanza diffuso. Il Vangelo ha uno spirito diverso. Lo spirito del Vangelo è: comportati bene, osserva i comandamenti, prega tantissimo, ma per far cosa? Per capire che alla fine non ti salvi e che alla fine l'unico modo per salvarti è invocare la salvezza da Cristo. Il comportarti bene deve servirti a sentirti bisognoso di salvezza e piccolo. Se non fai questo, vivi secondo il mondo vive così, ti comporti bene, ti senti bravo, dopo hai anche qualcosa da rivendicare, anche davanti a Dio, ma con che coraggio rivendichi qualcosa davanti a Dio? Ma ti rendi conto che non sei niente davanti a Lui? È tutto quello che hai. Ora, il problema è questo qui. Io lavoro, mi impegno, do la vita per andare dove? All'ultimo posto. Questo il mondo non ce l'ha. Questa è la logica del Vangelo. Capite come noi a volte adattiamo il Vangelo un po' alla nostra logica e lo adattiamo. Noi ci comportiamo bene. No. Quando tu lavori, quando tu ti impegni, tu ami l'altro per capire che l'altro è meglio di te, che è migliore di te. San Paolo direbbe: gareggiate nello stimarvi a vicenda. Sì, e che hai assolutamente bisogno di salvezza e che davanti a Dio devi solo invocare: Dio mio, salvami. Non posso dire: guarda Signore che io ho fatto questo, ho fatto questo, ho fatto questo, ho fatto questo. Ma cosa hai fatto? Non era quello lo spirito. Nel momento in cui lo dici l'hai già perso. Sant'Agostino diceva: il diavolo è molto furbo, il diavolo, perché appena fai un'opera buona ti fa sentire sei stato bravo. Beh, sei stato bravo e quindi te l'ha già tolta. Quindi noi tutto quello che spesso pensiamo di avere l'abbiamo già perso tante volte in questa logica. Mentre invece è bellissimo poter lavorare, impegnarsi e alla fine guardare tutti dal basso. E così riesci a vedere anche Dio e riesci a vedere che l'unico modo per essere salvo è proprio questo, essere il più piccolo. Ma vi rendete conto una comunità dove tutti lavoriamo per essere i più piccoli? Ma come si vive bene? Volete anticipare il paradiso? Il paradiso è questo, dove tu fai le cose e in quel momento in cui hai fatto tanto, magari hai anche dato la vita, senti che non puoi dire nulla a Dio, rivendicare nulla da Lui e tantomeno dagli altri. Sapete, no? Che nelle comunità succede spesso, siamo sempre i soliti che lavoriamo, facciamo questo. Ecco, comprensibile, ma non in una logica evangelica. Non in una logica evangelica. Più umana. Umana sì. Umana sì. Quindi, queste due cose vi chiedo oggi. Se ci riusciamo a lavorare in queste due direzioni, che sono poi legate, credo che davvero potremo comprendere in modo più vero che Cristo è davvero il culmine della salvezza, non solo universale, ma della mia salvezza. E più crescerò, più mi accorgerò che ho bisogno di Lui e non posso fare assolutamente a meno di Cristo.